Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, torniamo in diretta dopo 15 giorni, torniamo a occuparci dopo un mese praticamente di lavoro, torniamo a occuparci di nuove tipologie lavorative, mi verrebbe da dire la nuova per eccellenza in qualche modo, ovvero i rider. Torniamo a occuparci di lavoro, parliamo di rider, provando a capire di cosa stiamo parlando, con chi se ne occupa quotidianamente, con chi il rider lo fa. Dovremmo avere in collegamento uno dei rider ospiti, un altro ci raggiungerà tra poco. Proverei però a partire da come si inserisce, e quindi parto dalla prima sentenza, perché il mondo dei rider e la realtà lavorativa dei rider è sempre più disseminata di sentenze che finiscono col circostanziare anche la tipologia lavorativa, definirla meglio. La prima di queste in ordine cronologico è sicuramente quella che riguarda Uber Eats. Di quest'estate proviamo a parlarne con Mattia Chiosi, che è in qui in studio insieme a noi. Buonasera Mattia.
Buonasera.
E che cosa dice questa sentenza rispetto alla tipologia di lavoro dei rider? Come dire, tutti coloro che ascoltano e tutti i nostri ospiti e tutti coloro che ascoltano dall'altra parte del microfono hanno l'idea del rider come di una persona che gestisca il proprio tempo, il proprio lavoro in maniera assolutamente libera, autonoma. La prima di queste sentenze, appunto quella a cui facevo riferimento, mette in discussione innanzitutto questo, oltre a legarsi ad altre questioni che riguardano la Uber in sé per sé, e quindi le vicende anche specifiche di Uber. Però ecco, quella sentenza sancisce il contrario, che non si parla di lavoro autonomo ma si parla di lavoro eterodiretto.
Sì, allora sostanzialmente il lavoro vertenziale, oltre che quello sindacale relativo ai rider, parte ormai qualche anno fa, intorno al 2017, come abbiamo già detto tante volte. Insomma, le ultime sentenze, io non mi soffermo tanto su una sentenza ma su un percorso, perché più o meno il pool di avvocati e il gruppo, diciamo, sindacale che lavora all'istruttoria rispetto a queste sentenze si muove secondo una linea per cui le piattaforme si evolvono bene anche sulla base di quelle che sono le contestazioni che a livello giuridico noi cerchiamo di mettere in campo, e vanno a sviluppare tutta una serie di sistemi che tendono a costruire e consolidare una competizione orizzontale. Cioè, questa fantomatica libertà del rider è però allo stesso tempo caratterizzata da un'estrema competizione tra persone che lavorano sullo stesso piano, sullo stesso pezzo di territorio, vicino allo stesso ristorante, nella stessa città, insomma, chiaramente con tutte le variabili e le varianti che caratterizzano i vari luoghi di lavoro, quindi le varie città, cittadine e compagnia bella. Quindi il sistema che noi oggi vediamo è un sistema dove si spinge sempre di più chi in particolar modo ha anche delle condizioni collaterali di vita oltre che di lavoro a mettersi a disposizione per più tempo e nella maniera più flessibile possibile delle esigenze della clientela e di conseguenza vengono raccolte dalla piattaforma stessa. Quindi ciò che il giudice va su cui va a esprimersi è proprio questo elemento di competizione orizzontale che crea lavoratori di serie A, di serie B, ma si potrebbe dire anche molte più categorie attraverso un meccanismo di ranking e che permette di cedere degli spazi di selezione, degli slot, cioè delle disponibilità orarie a lavorare a quelle persone che hanno un ranking più alto. Quindi più sarai disponibile a lavorare, più sarai, tra virgolette, usiamo tante virgolette, ma facciamo per intendersi, più schiavo delle esigenze dell'algoritmo, quindi della piattaforma e di conseguenza per ultimo dei clienti, e più tu avrai la possibilità di accedere a dei meccanismi di premialità, che uno si immagina qual è la premialità, è una premialità banalmente economica, in parte sì, ma soprattutto è la possibilità di lavorare ancora di più.
Quindi come prima riflessione il punto è che non siamo nell'ambito di un lavoro autonomo, cioè un giudice stabilisce che evidentemente l'essenza stessa o perlomeno la narrazione che si fa di questo tipo di lavoro è ancora di più condizionata non da una persona fisica, da un algoritmo, però è evidentemente condizionata, quindi a tutti gli effetti un lavoro dipendente.
Sì, anche perché parliamoci chiaro, cioè facciamo un ragionamento di logica di base su come si scompone il lavoro di rider. Cioè c'è un cliente che ordina presso un ristorante che ha un accordo con una piattaforma, con più piattaforme, la piattaforma permette di far dialogare i vari pezzi del rapporto, ma sostanzialmente io rider non ho nessun tipo di autonomia, cioè non è che decido di entrare a lavorare in una certa ora, di andare in un ristorante liberamente e di portare poi questa merce liberamente a un cliente che ho scelto io. Cioè dov'è questa fantomatica autonomia? Almeno si parla di eterorganizzazione, perché è chiaro che c'è qualcun altro che ti organizza il lavoro e che ti indirizza. E ad oggi la nostra più grande diatriba, forse insomma più giuridica, più interna, è stata quella fra subordinazione o eterorganizzazione. E lì c'è un tema di rappresentanza, cioè dove dopo l'accordo su Just Eat del 2021
che stabilisce
sostanzialmente che Just Eat utilizza la subordinazione anziché la partita IVA o la collaborazione occasionale o il co-co-co, cosa che alcune piccole piattaforme per esempio hanno sperimentato, decide di assumere in subordinazione le proprie, a quel punto i propri dipendenti e le proprie dipendenti, e quindi garantisce loro tutta una serie di tutele. Qual è il problema? È che quella di Just Eat è stata la prima sperimentazione di contrattazione rispetto al mondo dei rider, rispetto ad una piattaforma multinazionale che allora come oggi è una delle più affermate, che è una delle più visibili. Vi basta vedere, non so, una competizione sportiva di calcio europea, le qualificazioni agli europei, la Coppa dei Campioni, l'Europa League, quello che, insomma, vedete uno dei principali sponsor è Just Eat, quindi insomma ha una mole di lavoro e diciamo di movimentazione di capitali piuttosto importante. Fa la scelta attraverso tutta una serie di battaglie, chiaramente di vertenze, di rappresentanza, di arrivare a questo tipo di accordo. Qual è l'effetto che c'è all'esterno? L'effetto che c'è all'esterno nei confronti dei collaboratori delle altre piattaforme è che non ci piace il modello Just Eat perché ci sono poche ore e quindi quella che non è la paga all'ora, ma è la paga complessiva mensile, è più bassa rispetto alle altre. Per dare un'informazione più chiara a chi ci ascolta e che magari non fa il rider, ma che magari utilizza questo sistema di consegne, cosa per l'amor di Dio legittima, è che la differenza tra chi utilizza la subordinazione oggi, quindi nei casi che noi conosciamo, e chi utilizza la collaborazione occasionale o la partita IVA, è che È chiaro che chi ha la partita IVA possa guadagnare di più, ma lo fa a scapito di lavorare 16 ore al giorno, tutti i giorni, qualsiasi momento dell'anno. Non ci sono ferie, anzi, nei periodi dove c'è maggior assenteismo legittimo dal lavoro è probabile ci siano più consegne, che sia più appetibile fare consegne e che quindi ci sia un meccanismo di condizionamento da parte della piattaforma con delle piccole esche economiche di far lavorare queste persone anche nei momenti in cui la maggior parte delle persone sono in ferie, sono a casa o sono a riposo o sono a fare quello che ritengono più corretto nei limiti dei loro diritti e di quella che è anche una dignità legata al lavoro che svolgono. Quindi, in qualche modo, noi abbiamo un meccanismo che ti inchioda nella tua povertà, nella tua difficoltà, a lavorare sempre di più. Ti richiede di lavorare sempre di più.
Quindi l'altra contraddizione è che, paradossalmente, laddove interviene la tecnologia e in teoria dovrebbe contribuire a migliorare le condizioni di lavoro, invece riporta le dinamiche lavorative indietro di un secolo. Eppure la vicenda Just Eat insegna che non è impossibile.
No, assolutamente. Ora, diciamo che come possiamo dire, allora, Just Eat ha fatto una scelta condizionata da un percorso sindacale, da un percorso vertenziale, però in qualche modo in quel momento provo a ragionare come se fossi un dirigente di Just Eat, fai anche una scelta di marketing perché provi ad accaparrarti quella fetta di clientela che in qualche modo ha molto piacere, cioè ha molto piacere.
Non faccio a meno della consegna, però scelgo politicamente.
Esatto. Tendo un occhio. In un momento in cui questo tipo di offerta non c'era. Quindi probabilmente oggi loro sono anche in grado di valutare se questa scelta nel 2021 è stata azzeccata o meno. E io ovviamente la risposta non ce l'ho. Però devo dire che quello che noi abbiamo visto, un fenomeno, è che oggi i rider, diciamo il numero più alto di rider italiani, lavorano con Just Eat, mentre con quel che resta delle grandi piattaforme, cioè Glovo e Deliveroo, lavorano principalmente maschi giovani provenienti da Pakistan, Sri Lanka, India, Bangladesh, Nigeria, Gambia, pochissimo Senegal, hanno questa provenienza e spesso e volentieri utilizzano quel rapporto di lavoro o come secondo rapporto di lavoro per arrotondare, ma lo fanno pochissimi, oppure è il lavoro principale che svolgono, ma lo svolgono con una presenza in strada che è molto molto sviluppata, cioè si parla di 12, 13, 14, anche 16 ore al giorno.
Quindi stiamo parlando di sfruttamento, evidentemente stiamo parlando anche di una questione che va oltre la questione lavorativa in sé per sé, ma che inevitabilmente ci parla di altro, ci parla di integrazione, ci parla di marginalità, esatto. ci parla di diritti che molti di loro non sanno neanche di poter rivendicare, ecco.
Assolutamente.
E in diretta telefonica dovremmo avere un altro ospite, Ruben.
Ciao, buonasera.
Buonasera Ruben, ti chiedo cortesemente di parlare a voce un po' più alta perché ti sentiamo molto lontani. Prima di dare il primo stacco musicale, Ruben, te sei stato, lo sei ancora, un rider?
Sono stato un rider per 5 anni circa, ovviamente a momenti alterni, come appunto diceva Mattia, proprio perché sono contratti principalmente di collaborazione occasionale, per cui adattandosi alle mie esigenze di studente potevo, a seconda della settimana o del mese, decidere di lavorare un pochino di più, un pochino di meno, ecco.
Quindi lo hai usato come, scusami, quindi lo hai usato come strumento per pagarti gli studi, quindi quella, paradossalmente, quella flessibilità, quell'autonomia di cui si parlava prima, l'hai fatta vivere, l'hai usata strumentalmente.
Sì, sì, cioè diciamo che effettivamente io sarei il rider tipo descritto dalle piattaforme, a parte per lo stipendio, che non è di 4.000 euro, come viene detto, però ecco sì, la persona che ha bisogno di flessibilità, ecco.
Si può dire con chi lavoravi?
Sì, assolutamente, ho lavorato con Foodora, ho lavorato poi con Foodpony, che era un'azienda che lavorava per Just Eat, con Just Eat, quindi poi ho lavorato con Just Eat e poi con Takeaway Scooper, che è appunto è il nome della nuova azienda che poi hanno aperto quando Just Eat ha fatto il contratto della logistica, ecco.
Allora andiamo con il primo stacco musicale e poi chi lo ha scelto ci dice anche il perché.
Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer et de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare, je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras dans la WC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux, qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y a du bizarre. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort, plus près, encore, avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare.
E torniamo in diretta, quindi intanto ci ha raggiunto Andrea, buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera a tutti.
E, anche lui rider o ex rider, insomma poi deciderete come definirvi, se ci si definisce per sempre rider o...
è uno stile di vita, diventa uno stile di vita.
Ok, perfetto. E, chi ha scelto questo pezzo e perché?
Allora, l'ho scelto io no, perché me l'ha fatta prendere bene. Cioè, è un pezzo che mette una certa, un certo animo, tra virgolette. Cioè, al testo ci sono arrivato dopo, perché non conoscendo, cioè non essendo in grado di tradurre il francese di una canzone così, le parole non erano... Era proprio il ritmo, la musicalità, questo richiamo in alto i cuori, insomma, mi piaceva, e lo ricollego un po' allo sciopero generale o comunque alla mobilitazione che stiamo provando a mettere in campo. Bello. Sia a livello generale anche nell'ambito dei rider, insomma, quindi ci vuole un po' di animo per portare avanti sto lavoro, e
tanto
ci vuole anche una certa musica.
Sullo sciopero generale di venerdì vi ritorneremo, è d'obbligo. Anche perché insomma ha coinvolto tutti voi, perciò insomma è necessario, però mi parlavi della necessità, e quindi collegandolo a quello che ci siamo detti evidentemente finora, alla necessità di una mobilitazione fra i rider, quindi legato a cosa? Quindi legato anche ad una questione culturale, etnica, quindi ha un valore che va oltre la semplice rivendicazione di condizioni, il che è oggettivo, insomma, lo hai spiegato bene finora, quanto siano disumane le condizioni lavorative, ma evidentemente si sta parlando di qualcosa in più, di provare a coinvolgere comunità.
Sì, allora, diciamo che un paese che in qualche modo si trova ad accogliere, volutamente o meno, persone che vengono da altri contesti più poveri, migranti economici, migranti legati alle guerre o comunque a conflitti, a situazioni di grave povertà, è ovvio che sta creando volontariamente o involontariamente, senza una legislazione o una contrattazione adeguata, degli eserciti di poveri, per l'appunto, che saranno disponibili ad essere sfruttati sempre nella maniera più pervasiva, perché il tema delle piattaforme digitali secondo me è legato al fatto che rispetto allo sfruttamento reale del 1800, del 1700, del 1800, del 1900, questo è uno sfruttamento che è fortemente pervasivo, perché attraverso i dati, attraverso i meccanismi digitali si può essere veramente controllati in modo totale, e se lo fai nei confronti di categorie di persone che culturalmente molto spesso non sono, tra virgolette, in grado di difendersi da sole, ma hanno anche difficoltà a accedere a una difesa collettiva, è ovvio che tu stai condannando delle persone ad una marginalità sempre più vasta. Tra l'altro, loro sono le cavie di un sistema che sta sperimentando, cioè che si sta autosperimentando, e che quindi noi non sappiamo se domani... Voglio fare una riflessione, può essere anche caratterizzata da una puntina di razzismo-conservatorismo, cioè anche l'italiano più razzista e più conservatore, cioè deve tener conto che domani quello che sta succedendo oggi, se prende campo e viene ritenuto dai grandi player della finanza o comunque da chi muove le piattaforme come effettivamente efficace e efficiente, noi non sappiamo dove arriverà questo sistema, perché arriverà anche ai laureati specializzati, che però per lavorare avranno bisogno di qualcuno che fa da sensale, uso un termine ormai desueto, ma che gli permette di intermediare, di matchare i rapporti con la clientela, però gli dirà: bene, lavori con me, però queste sono le regole, i tempi, i modi, le retribuzioni e quant'altro. E allora veramente siamo in
un caporalato
digitale.
Esatto, caporalato digitale. Caporalato digitale.
E oggi mi dicevi, Ruben, nello scriverci, Ruben è in collegamento telefonico da Padova perché studia a Padova. Tornavi nei messaggi che ci siamo mandati oggi su questo elemento, sull'elemento del razzismo.
Sì, no, assolutamente. Tra l'altro è collegato di fatto anche in parte alla sentenza che c'è stata l'altro giorno del Tribunale di Palermo, che effettivamente ha detto che nella selezione del lavoro e nella selezione della manodopera ci sono delle componenti di discriminazione, tra queste anche la discriminazione razziale. Quindi partendo dal presupposto che noi veniamo da una cultura che ci dice: finalmente a un certo punto arriverà la macchina che deciderà per noi e le sue decisioni saranno giuste. E questo è l'assunto in cui noi siamo cresciuti, soprattutto io e Andrea, che siamo un po' più giovani, perché siamo figli dei governi tecnici, del tecnicismo europeo, eccetera. E all'interno di questa dinamica invece ci rendiamo conto, non solo con la sentenza dell'altro giorno del Tribunale di Palermo, ma anche con altre sentenze e anche con un articolo che è uscito oggi sul quotidiano Domani, che in realtà l'algoritmo fa delle decisioni che possono essere considerate anche discriminatorie. Quindi le decisioni dell'algoritmo, anche qualora l'algoritmo sia un algoritmo che autoimpara a fare decisioni, sono decisioni che possono andare verso quella che poi è la realtà sociale, quindi una realtà sociale in cui ci possono essere componenti razziste. Per esempio, l'articolo di Domani diceva che se io ho una di queste intelligenze artificiali che fa creare
l'articolo delle sul Domani.
Sul Domani, sì, okay. L'articolo sul quotidiano. Diceva che a una di queste intelligenze artificiali, se io gli scrivo tipo di quelle che creano immagini, fammi l'immagine di un dottore, di un bambino nero e di un bambino bianco che viene salvato dal dottore nero, lui in automatico fa il dottore bianco e il bambino nero, perché l'immagine della società in cui lui è nato ed è imparato è l'immagine del bianco che va ad aiutare il nero in ottica neocoloniale, ecco. E questo è quello che succede anche nel mondo dei rider, perché nel mondo dei rider anche l'algoritmo è discriminatorio nel senso che intanto non è deciso con le parti sociali, con le parti sindacali, quindi questo sarebbe già un'altra discussione molto più ampia, ma poi è discriminatorio perché spesse volte non ha delle decisioni completamente oggettive anche nella definizione delle consegne, ma soprattutto, per esempio, qui arrivando a un assurdo epocale, quando un nostro collega della nostra età l'anno scorso a Firenze è morto, lui dopo essere morto ha ricevuto la lettera di licenziamento. Perché? Perché l'algoritmo non ha ricevuto, l'applicazione non ha visto ricevere la fine della consegna, perché la consegna è rimasta nel punto dove è rimasto anche Sebastian, e quindi la consegna non è stata consegnata, te magari non ci sei comunque più, però te sei licenziato. Paradossalmente, cioè si è andato a creare un precedente per cui esiste il licenziamento post mortem. Assurdo.
E a questo probabilmente ci facciamo l'abitudine, o perlomeno non dovremmo farci l'abitudine. Entrambi siete andati a Bruxelles per cosa? Ecco, proviamo scusami, non ti avevo tirato su il microfono, scusami.
Eccomi, ora ci sono, quindi tutte le cavolate che ho detto prima.
Sono sentite.
Dicevo, sì, siamo andati a Bruxelles, io, Ruben e Mattia, siamo tutti qua, perché abbiamo fatto un progetto europeo di Erasmus Plus, che serviva a riunire tutti i pezzi che Ruben e Mattia finora hanno tirato fuori. Cioè, noi abbiamo un sacco di lavoratori rider che non solo sono sfruttati per le condizioni lavorative che vivono, ma vivono una condizione di svantaggio anche per il fatto di essere migranti, di non parlare la lingua, di non essere integrati. Allora il nostro progetto europeo cercava appunto di dare una mano un po' da tutti i punti di vista. Cioè io posso migliorare le condizioni lavorative solo se riesco contemporaneamente a sensibilizzarti, a coinvolgerti nella cultura lavorativa e sindacale che abbiamo in Europa, solo se ne sei convinto, perché io posso anche vendertela come la cosa più bella del mondo, posso anche venderti lo statuto dei lavoratori come la nuova Bibbia, però che insomma ora i paragoni religiosi forse non sono la cosa migliore in questa sede, però diciamo che tanti ascoltatori magari sono anche credenti, quindi magari ci sta, quindi posso anche vendertela come la cosa migliore del mondo, ma se tu non credi, torno alla religione, se tu non credi, non sei persuaso del fatto che questa sia la cosa migliore per te, non la perseguirai nel momento in cui io, Mattia o Ruben smetteremo di romperti le scatole sul fatto che questa sia la cosa da perseguire, e tutto questo non ha senso se tu non riesci a esprimere le tue necessità e i tuoi bisogni nella lingua che nella maggior parte del contesto è l'italiano.
Andrea e Ruben, voi, Ruben ce l'ha già detto, te hai lavorato per...
Ma io ho lavorato sia per Deliveroo che per Just Eat.
E vi siete conosciuti lì?
No, ci siamo conosciuti agli scout 20 anni fa, io e Ruben.
Ah!
Firenze è piccola, siamo una piccola comunità che si è alla rigira fra di noi.
Non sapevo che avevate fatto gli scout. Però come dire, al di là... evidentemente anche di un sentire personale di un moto di ribellione, di un senso di giustizia che evidentemente vi contraddistingue. Entrambi però vi siete sentiti in dovere di provare a fare una battaglia insieme, chiaramente a Mattia, insieme al Nidil, però ecco, questa è una battaglia fortemente identitaria, è una battaglia che, come abbiamo detto finora e come avete ribadito più di una volta, non è soltanto una battaglia sui diritti, ma è una battaglia culturale. Quanto è difficile riuscire a fare una battaglia di questo genere e riuscire a far capire quanto questa battaglia possa la portata di una battaglia di questo genere, quanto terreno fertile trovate intorno, sia fra i rider e quindi fra quelle comunità. E in questo questa prima parte della domanda la faccio a Mattia. Quindi quanta parte di quelle comunità etniche che compongono l'eterogeneo mondo dei rider in questo momento, in questa città perlomeno, condividono, sposano e partecipano a questo tipo di battaglia? E questa invece la faccio sia a Ruben che ad Andrea. Quali possono essere i rischi invece nella percezione dell'italiano medio, se vogliamo anche rispetto alla cultura dominante in questo paese, in questo momento, ciò che è egemone culturalmente in questo paese. Mattia.
Allora, quanto la sposano? Mi piacerebbe dire molto di più di quanto lo fanno. Partiamo da un assunto, cioè noi ci rivolgiamo principalmente a persone con le quali non c'è da tradurre una frase, un concetto, non c'è da spiegare il significato del valore della lotta nella sua accezione più larga possibile. Cioè anche banalmente il servizio che io faccio venendo e mettendoti a conoscenza della possibilità di utilizzare i servizi del CAF, dell'INCA, la lotta in senso generale, cioè la costruzione di una comunità. Il problema è che noi dobbiamo fare scuola. Cioè il momento in cui si è segnato un ottimo risultato che non ha una grande visibilità, perché non è un'avvertenza, non è un qualcosa che va sui giornali, è stato quando all'interno del progetto Erasmus abbiamo costruito un percorso di formazione. 4 incontri, nei quali praticamente in buona sostanza dal primo al quarto c'è stato un aumento continuo di partecipazione. Perché? Perché in qualche modo si sono resi conto quelli che hanno partecipato al primo dell'utilità delle informazioni che condividevamo, dello spazio che dedicavamo loro anche per dare risposte su come funziona il permesso di soggiorno, come funziona prendere la residenza, come funziona fare la carta d'identità, come funziona aprire un conto corrente. E gli hai dato delle risposte, li hai avvicinati, si fidano, siamo diventati un punto di riferimento. E questo oggi, quando andiamo a fare i volantinaggi, bene o male lo abbiamo visto, ci pone in modo diverso. Quando qualche anno fa noi eravamo misurati come quelli che avevano fatto l'accordo di Just Eat, come vi dicevo prima, sacrosanto, però in sperimentazione e in seconda battuta non il punto d'approdo per tutti, perché la persona che lavora 16 ore di giorno e 10 non gli bastano per campare, va bene? Quindi non è un attacco all'accordo di Just Eat, è il fatto che noi dobbiamo muovere dei passi avanti e dobbiamo riuscire a fare contrattazione mobilitando quelle persone lì che lo fanno di mestiere, lo fanno tutti i giorni, lo fanno quasi a tutte le ore, che sono difficili da portare con noi, non perché non solo non conoscano la lotta, ma perché c'è un gap culturale che noi dobbiamo essere in grado di colmare nel più breve tempo possibile. Credo che un lavoro su questo lo si stia facendo, poi chiaro, non è che ci autoincensiamo o autovalutiamo come i fenomeni della situazione, però stiamo lavorando per questo. Negli ultimi incontri, negli ultimi passaggi che abbiamo fatto, nelle ultime walk and talk, perché poi alla fine mi sembra il modo più semplice e carino di definirli, abbiamo visto che la disponibilità a mobilitarsi c'è, perché le motivazioni ci sono tutte, solo che dobbiamo trovare ancora quegli elementi che permettano a una comunità complessa, che porta con sé anche tutta una serie di ferite e di conflittualità che noi non conosciamo, perché prendiamo il Pakistan, chi di noi conosce in maniera perfetta o comunque approfondita la storia del Pakistan? Chi chissà se chi viene da una comunità vuole bene, cioè non è una comunità nazionale come ce la possiamo immaginare noi, e nemmeno la nostra, tutto sommato.
Anche la nostra, ecco.
Esatto, nemmeno la nostra è una comunità nazionale in cui prendi l'abitante di Bolzano e quello di Enna, li metti in una stanza e sono amici, per forza. Cioè, lo diciamo prima, c'è il razzismo, c'è il conservatorismo. Prendiamo un paese del quale noi non conosciamo niente, se non qualche cenno di storia molto superficiale, e noi ci troviamo a dover avere rapporto con persone che hanno una loro storia, con le quali è difficile anche solo conoscerla, perché c'è una lingua molto molto diversa che crea una distanza, dove la lingua che ci dovrebbe unire è l'inglese, che spesso e volentieri non conosciamo bene nemmeno noi, e non lo conoscono benissimo nemmeno loro, in forma quantomeno dialettale. Quindi c'è un gap molto vasto. Su questo è tutto il campo di vantaggio delle piattaforme, dove noi non siamo in grado di dare loro un piano B, non siamo in grado di dare una risposta immediata, perché il nostro meccanismo di relazioni industriali utilizza lo sciopero, la mobilitazione come elemento o per andare al tavolo, e poi devi fare il tavolo, oppure dentro al tavolo per ottenere di più di quello di cui stai discutendo. E spiegare questo a loro non è semplice. Poi le mobilitazioni le faremo, perché, ripeto, la disponibilità da parte loro c'è, la voglia c'è.
Perché il rischio è quello che si immagini attraverso quella mobilitazione, si percepisca quella mobilitazione come il cambio di una condizione personale.
Esatto.
Immediata.
Immediata. Okay. Cioè, io faccio sciopero, il giorno dopo quello che chiedo deve arrivare. Però gli spieghiamo, guardate, non è che noi facciamo una piattaforma e quella piattaforma ha fatto lo sciopero, se lo sciopero va bene, automaticamente Glovo, Deliveroo o chi che sia La assorbe. Si deve aprire un tavolo, quindi a livello nazionale stiamo lavorando per riaprire il tavolo con Asso Delivery, che è l'elemento che ci può permettere di inserire nella contrattazione ciò che adesso non c'è, anche a vantaggio loro.
E la seconda parte della domanda, che è riferita anche alla, voi siete studenti, insomma, vivete la comunità dei vostri pari e nello stesso tempo vivete a contatto anche con queste nuove povertà lavorative, se vogliamo. Ecco, quanta di questa battaglia lodevole che portate avanti condividete con voi? Avete, quanti anni avete?
24.
Ruben?
24.
Ok.
24.
E quindi quanto con donne, uomini, ragazze e ragazzi della vostra età riuscite a condividere questo tipo di battaglia, e soprattutto quanta quella finalità viene condivisa?
Vuoi la risposta ottimista o quella
un po'
più...
voglio la risposta reale, perché è del reale che ci piace discutere in questa trasmissione.
Allora Ruben, prova a dire io qualcosa e poi ci correggiamo eventualmente a vicenda. Ma allora io penso che la risposta ottimista che mi piacerebbe dare è che i giovani si rendono conto che saranno lavoratori, e allora ci mettiamo tutti insieme per il sol dell'avvenire. Purtroppo credo che nella nostra generazione la narrativa che ha vinto non sia stata quella di noi altri, ma quella più al pensare a se stessi. Questo, ci possono essere mille spiegazioni: i corpi intermedi si sono indeboliti, la capacità di critica non è stata sviluppata perché prima le informazioni erano poche e c'erano pochi soggetti in grado di selezionarle, e poi c'era il corpo intermedio che ti dava lo strumento per interpretarle. Ora tutti hanno accesso alle informazioni, mille informazioni diverse, non sei in grado di distinguerne la qualità e non ti è stato insegnato a interpretarle. Quindi mettici la narrativa per cui tutti giochiamo da soli, mettici che sei investito da mille informazioni, il risultato è che tutti provano a cavarne le gambe come meglio possono. Ora io e Ruben facciamo l'università e quindi diciamo siamo una bolla, però io venendo da un paese ho parlato con anche tanti ragazzi che fanno le olive, che hanno smesso di studiare, fanno le olive, intendo raccolgono le olive come per dire che sono lavoratori stagionali, come fonte di reddito primaria, che hanno smesso di studiare al liceo o al tecnico, e comunque questa narrativa c'è, e comunque sono da solo, e comunque vivo in uno stato che è quello italiano, dove sembra che non ce n'è uno che paga le tasse, non ce n'è uno che paga quando sbaglia, cioè sembra che ci sia una sorta di disgregazione dell'accordo sociale, no? In cui viviamo, e questo si riflette anche nel mondo del lavoro. Ora, questa chiave di lettura non vuol dire che è tutto perso e che non c'è scampo, vuol dire che noi per primi, corpi intermedi, dobbiamo interrogarci su il ruolo cambiato che abbiamo, sulla società che cambia, e su come a un certo punto anche questi giovani, anche questi rider, come io e Mattia e Ruben ci impegniamo con un moto di community organizing in ricostruire la consapevolezza e il senso di comunità per raggiungere un obiettivo non domani ma fra un anno, fra 10, che anche i giovani e in realtà anche gli anziani e i meno anziani ci si rimetta tutti insieme per costruire, diciamo, una nuova prospettiva.
Ruben?
No, certamente io condivido parte dell'analisi di Andrea e penso che comunque, cioè, spesso e volentieri si parte dal presupposto che, essendo che noi nuove generazioni siamo nativi digitali, siamo capaci di comprendere quello che sta succedendo, e invece è più difficile per noi, perché viviamo in un presente che è sempre stato così e magari non abbiamo visto nemmeno un pochino un'alternativa, ecco. E quindi sicuramente questa è una parte del problema, e però cioè, resta il fatto che alcuni dei pochi giovani che si sono impegnati, sì, hanno detto: io non voglio che questo sia il mio futuro, cioè, come l'abbiamo detto io e Andrea, ci sono stati altri giovani che l'hanno pensato, e quindi in realtà anche a livello nazionale, anche a livello diciamo locale, principalmente sono sempre stati i giovani quelli che hanno dato più spinta sulla vertenza, ma probabilmente anche perché avevano meno da perdere, non perché erano più consapevoli, ma perché avevano meno da perdere. Magari erano studenti universitari, magari erano comunque persone che sapevano che quello non sarebbe stato il loro futuro nel senso di lavoro, però le giovani generazioni hanno pensato questo. Poi magari la generazione di mezzo, quella diciamo più dai 30 ai 40-50 anni, ha ragionato più in un'ottica magari questo diventa il mio lavoro, e quindi che hanno fatto? È stata fondata una cooperativa a Firenze, tante persone che hanno quell'età hanno detto io preferisco essere tutelato e nonostante mi vengano imposte poche ore di lavoro preferisco andare su Just Eat, perché poi magari vado e guadagno all'ora e ho magari anche la possibilità di spostarmi sul motorino. Però questi sono tutti ragionamenti che fanno persone della nostra età che hanno una certa istruzione magari e che comunque sono italiane e principalmente bianche, quindi è un ragionamento da privilegiati, diciamo, in un certo senso. Nonostante magari non lo si sia, perché magari abbiamo un background differente o magari comunque studiamo cose che poi nel lungo periodo ci possono portare ad essere precari o comunque magari poco integrati nel mondo del lavoro.
E mi piacerebbe concludere con questo punto di vista, che non è secondario e entra nella stringente attualità, però insomma è passato diverso tempo, quindi andiamo con il secondo stacco musicale, poi come al solito, perché come tutti sanno la musica la scelgono gli ospiti, ci dirà chi l'ha scelta e perché.
Met at the New Year's party of my vegetarian friend.
I said I was studying English.
I told you I was in a band.
I asked what the band was called.
I said it's called The Burning Hell.
I said I've never heard of you.
I said that's probably just as well. Just to make conversation, I told you about a dream I had with Jean Baudrillard, was rapping with Public Enemy shouting, don't believe the hype or real, with Flava Flav and Chuck D.
And I said I think we might have a lot in common then, possibly because I'm also a musician, and also a student of hip-hoposophy.
You mentioned you used to play the clarinet in high school in the early years of the millennium when you were young.
And you said you're hired, the pay is negligible, and the tour starts next month.
You asked what I was working on. I said, I'm writing an album of love songs.
I laughed and said, love songs are dumb.
I said, yeah, wait till you hear these ones.
Pass the wine, fuck the government, I love you. Three statements overheard at once in the crowded room. But I could not be sure which one had come from you.
So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too.
We danced a little bit.
My vegetarian friend was playing the hits of Will Smith, and we got jiggy with it there on the dance floor.
The living room dance floor, that's
where it happened. You stole my heart,
I stole a kiss.
We stole someone else's gin by accident. At some point we got cornered by an amateur poet neither of us knew.
Either he had no one else to talk to or couldn't pick up on simple social cues.
Step by step we backed away until we backed up all the way into the bathroom together.
We told the poet that we always go together, 'cause that's what happens when you've been dating forever.
We stayed in there for ages hoping the amateur poet would go. It was awkward. We came out and found he discovered someone else to bother. And suddenly it was midnight and old Lang Syne time. Countdowns and gratuitous public making out. And we started shouting 'cause everyone else was shouting. And isn't it fun to shout?
The wine, fuck the government, I love you. Three
fuck the government, I love you too. Pass the wine, fuck the government, I love you. Three statements overheard at once in the crowded room, but I could not be sure which one had come from you. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too.
E ritorniamo in diretta. E quindi innanzitutto chi ha scelto questo pezzo?
Ma l'ho scelto io.
Motivo?
Allora, praticamente, vabbè, intanto essere una canzone bellissima che parla di questa relazione d'amore fra due persone che conoscono una festa di un amico. Però in realtà è la colonna sonora di un film che è, noi come stronzi rimanemmo a guardare, che è l'ultimo film che ha fatto Piff, per il quale siamo entrati in contatto con lui e l'abbiamo in un certo senso, in senso lato, aiutato a scrivere certe scene di quel film. Ecco, quindi il senso di quella canzone è questo.
Ah, ecco, non lo sapevo, insomma, mi... Bene, prima parlavamo di un'operazione di mobilitazione, una mobilitazione appunto ampia, ricca, mossa da motivazioni più varie, ma non è soltanto questa l'iniziativa che vi riproponete in prospettiva futura. C'è anche altro, vero Andrea?
Sì, c'è anche altro, c'è la casa del rider.
Esatto.
È un po' quel concetto che ti dicevo di ripensare il corpo intermedio. Poi ripensiamo poco perché gli SMS erano la stessa cosa. Però lo reinterpretiamo in chiave moderna. Cioè il rider, Mattia ve l'avrà raccontato benissimo, lavora 12 ore, 13 ore. In realtà le ore lavorate, costretto da come funziona l'algoritmo, sono 4-5 a pranzo e sono 4-4 a cena, quindi nel mezzo c'è un buco enorme per cui il rider, che guadagna poco e di certo non può permettersi di pagare l'affitto a Firenze, allora vive a un'ora di treno da Firenze. Che fa? Prende il treno la mattina, incomincia a lavorare, poi riprende il treno, torna a casa, poi ritorna, insomma diventa un lavorio. Invece che cosa fanno i rider? Rimangono a Firenze. Rimangono a Firenze però buttati in mezzo di strada, perché non hanno altri spazi e non hanno i soldi per prendersi altri spazi, quindi mangiano per strada, se c'è freddo prendono il freddo, se c'è la neve, poca, sempre meno purtroppo, prendono la neve, se c'è il caldo, quello sempre di più invece, se lo prendono, e allora la casa del rider parte da quello, parte da dire, diamogli un posto dove intanto essere delle persone, non essere dei robot che quando non servono vengono buttati nell'angolino della via più schifosa di Firenze, e dall'altro lato permettono al corpo intermedio di riavvicinarsi a una comunità, di conquistare la fiducia, di dargli anche uno strumento di auto emancipazione, di autoaggregazione. Noi li mettiamo tutti insieme, gli diciamo guardate, qualcosa lo possiamo fare, e allora forse così riesci a conquistarteli, allora forse così riesci a ricostruirgli un senso di comunità che poi possa piano piano dargli una prospettiva di lungo periodo.
Dimmi Mattia.
Posso dire una cosa?
Sì.
Aspetta a questo. No, aiuto su un concetto. Cioè, in un contesto in cui il luogo di lavoro è sparito, noi proviamo a dargli uno spazio che può essere riconducibile a ciò e che abbia quelle caratteristiche di socializzazione, di incontro, non solo col sindacato, ma anche tra di sé. Quindi, questo è l'obiettivo.
Quindi, come dire... si coinvolge la comunità e nello stesso tempo si contribuisce
a formarla,
anche a ricostruirne una più ampia.
Esatto.
Che
questo è l'obiettivo. Cioè, il brutto di questi, cioè, il tema delle piattaforme digitali, se ci pensiamo bene, è che il rapporto col datore di lavoro è uno a uno. Poi con i rider, lo dice anche il film che citava Ruben, e noi come stronzi rimanemmo a guardare. Cioè, se noi prendiamo le categorie che sono sfruttate dal vecchio caporalato e da quello nuovo, spesso e volentieri sono categorie che sono nascoste, non sono visibili. I rider sono arrivati alla ribalta della cronaca perché ad un certo punto era impossibile non vederli. Se noi pensiamo al periodo del Covid, i lockdown, le città erano animate dai rider e dalle categorie dei lavoratori essenziali. E quindi sono arrivati alla ribalta della cronaca. Non hanno un luogo di lavoro, tra virgolette, che per forza spinge ad avere un rapporto fra di sé. Come dicevamo prima, le sentenze vanno contro questa competizione orizzontale fra di sé. Non è che vanno contro la competizione orizzontale di per sé, ma nel meccanismo che è strutturato dagli algoritmi e dalle piattaforme. Noi cerchiamo di dare loro uno spazio, come giustamente diceva Andrea, di garantire nel periodo di pausa dove loro rimarrebbero fuori un luogo caldo dove stare, dove lavarsi, dove bere, dove cucinarsi,
dove essere umani, dove essere persone.
Esatto, dove essere persone, dove
scambiare essere, fare
due chiacchiere, conoscersi, anche trovare delle soluzioni insieme, perché meno male è quello che si fa quando si è insieme, no? Ci si stimola in una dialettica, ci si aiuta, ci si confronta. Noi vogliamo dare questo a loro, perché crediamo sia una delle chiavi di volta per superare proprio quei problemi di competizione spinta, che invece di avvicinare le persone le divide.
Sì.
In questa puntata si è discusso di cose complesse perché la nostra realtà è complessa. E i problemi che ci sono evidentemente impongono delle risposte complesse, faticose, che è difficile sia capire che spiegare. In contrapposizione rispetto alla cultura dominante, prima ho provato a fare una provocazione nella domanda che ho rivolto sia ad Andrea che a Ruben, però è chiaro che il microcosmo culturale che avete descritto, ideale che avete descritto questa sera, rimane tale in una società, quella italiana, molto ripiegata su se stessa e su un dibattito a volte lunare, soprattutto rivolto strumentalmente verso falsi problemi. Verso una spiegazione di queste problematiche complesse, della complessità della nostra società, siamo andati in questa direzione. Abbiamo provato ad andare venerdì scorso, quando abbiamo portato, io insieme a tanti altri, altre lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, funzionari, dirigenti sindacali, gente comune che pone la propria condizione e la difficoltà del vivere quotidiano, del vivere anche le cose più semplici da un punto di vista quotidiano, e nello stesso tempo solleva problematiche più complesse, problematiche che sono complesse perché stanno tutte insieme. Con quale o quali di delle motivazioni con le quali siamo scesi in piazza vi hanno persuaso a farlo maggiormente? Non mi dite tutte. Con quale di queste, la prima che vi viene in mente, con la quale avete deciso per la quale avete deciso di scendere in piazza in maniera assoluta, imprescindibile, che vi ha mosso da dentro? Ecco, quindi comincio da Mattia, al quale poi chiederò anche un bilancio di questa manifestazione, di questo sciopero.
Allora, la motivazione con cui, quella principale, perché non se ne può più, cioè la dico in modo molto dialettale, però, perché vediamo un piano inclinato nel quale il mercato del lavoro, attraverso nuovi fenomeni e vecchi fenomeni, sta diventando, si sta mercificando in modo ossessivo, e dove si ha bisogno di trovare un senso di comunità, dove ci tocchiamo, ci vediamo, ci sentiamo, stiamo insieme in un luogo. Cioè il bello della mobilitazione è questo. Infatti io la cosa che ho apprezzato di più è quella che tra compagni e compagni nelle assemblee si è sempre cercato, apprezzando anche chi magari non è venuto o non è venuta ma ha fatto sciopero, cioè non è andato a lavorare, ma valorizzando tanto la partecipazione, non solo per il colpo d'occhio, perché la piazza quando è piena più di quello non è che il colpo d'occhio è quello, no, sembra uno stadio pieno, ci fossero state altre 50.000 persone non lo avremmo potuto vedere, ma lo avremmo sentito, lo avremmo avvertito, e quello secondo me fa la differenza. E non ne possiamo più, perché cioè, di guardare al futuro e di vedere un futuro dove siamo tutti dei numeri, dove siamo tutti delle bestie da soma al servizio di qualcuno che tra l'altro oggi non sappiamo manco chi sia nella maggior parte dei casi, che sta lontano, che è invisibile, che è un fantasma come l'algoritmo, come la piattaforma, cioè credo si debba quantomeno
un fondo di investimento
credo si debba quantomeno tornare a vedersi tra di noi, cioè quelli che hanno più o meno le stesse condizioni, è un più o meno che è sempre più vasto, ma che ci deve in qualche modo ci deve unire.
E che bilancio dai?
Ma io sono estremamente contento, perché allora, se noi prendiamo questo percorso, questo nuovo corso in qualche modo, questa nuova sensibilità che per me inizia il 7 di ottobre, poi magari sappiamo bene che è iniziato già da prima, però il 7 di ottobre noi, perlomeno io, ho visto di fronte a un po' di pessimismo una grandissima partecipazione a Roma di sabato, che insomma togli un sabato,
poi la domenica si andava al mare, no? Hanno detto così.
Andare, ma insomma no, non sono andato al mare. No, c'è stata una bella partecipazione e arrivare a uno sciopero generale dove sei misurato, a quel punto sei misurato scientificamente dalle associazioni di categoria, dalla stampa, da chiunque, beh, insomma, ha dato un bel sollievo e credo ci faccia sentire non solo più uniti, non solo di più, ce lo fa vedere, ma credo di anche senso al lavoro che facciamo. Cioè, ci restituisce che, guarda, tutte le parole che spendi, tutta la veemenza, tutta a volte la rabbia, tutta la solidarietà, tutti i sentimenti che provi ad esprimere nel lavoro che fai, qualcosa ha portato. E, boh, insomma, a me mi ha ripagato.
Ruben?
Allora, io ho fatto sciopero qui a Padova, quindi in realtà la realtà è un pochino diversa, i numeri sono un pochino più bassi, ma perché si parla di Veneto e non si parla di Toscana. Però ecco, il motivo che mi ha fatto scendere in piazza, in realtà è una cosa che poi ho sentito in piazza, che però avevo già dentro, è prima eravamo angeli, ora siamo agli angoli. Ed era detto da degli infermieri o comunque dei lavoratori della funzione pubblica, quindi della USL Veneto, che durante la pandemia erano i nostri eroi, nessuno come loro. Adesso con la legge finanziaria che il governo sta per approvare, si vedono tolti dei diritti sulla pensione, se non sbaglio, ecco. E quindi questo per me è stato il motivo per cui ho deciso di scendere in piazza. E questo vale anche per i rider. Prima si pensava fossero dei ciclisti che si stavano allenando per il Giro d'Italia, poi delle persone che durante la pandemia ci portavano il cibo perché non avevamo voglia di cucinare, dopo di nuovo invisibili, di nuovo dei corridori del Giro d'Italia, che se io sono a girare per il centro mi gira il cavolo a vedermi sfrecciare a 2 centimetri il rider, quindi questo.
Ecco, questa era la domanda che volevo farvi. Che cos'è che collega il lavoro che state facendo con i rider, per i rider, insieme ai rider, con la mobilitazione di venerdì scorso, con lo sciopero generale? C'è una, come dire, sentite una corrispondenza d'amorosi sensi o è una roba che non c'entra nulla?
No, no, c'è, io la ricollego tra l'altro al motivo, e ti rispondo alla prima domanda, al motivo per cui io sono sceso in piazza, e secondo me vale per tanti rider, e di sicuro vale per i giovani. Almeno io sono sceso in piazza, il primo motivo che mi viene in mente è per la prospettiva. Cioè, dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Va bene, ora ci siamo detti che gli evasori non li andiamo a prendere, che i neri non entrano più, poi uno si può mettere a discutere, ma... E poi? Cioè, dove stiamo... Basta, fine, questo è il progetto di paese? Che vogliamo fare? Cioè, e dall'altra parte, come diceva Mattia prima, il lavoro è sempre più povero, siamo gli unici bischeri in tutta Europa in cui i salari non aumentano, si rischia di finire che anche il dottore figlio di operaio lavori su piattaforma, ottimo. Cioè, cazzo, scusate, si può dire in radio, non lo so, non si può dire. Però ormai l'ho detto. Cioè, ma di che si sta parlando? E tra l'altro verrebbe da dire, se alla sinistra, tiro anche questo, se poi mi buttate fuori direttamente, però vabbè, lo dico. Se alla sinistra gli riesce di perdere contro gente che è in grado di dire solo: no, vabbè, gli evasori lascio perdere, i neri non entrano più. E poi, però, tutti i problemi che per me, almeno per me, sono grossi. Non riusciamo a dargli una risposta, forse. Ragazzi, diamoci una svegliata, incominciamo a fare e a dire qualcosa.
E su questo andiamo con l'ultimo stacco musicale, anzi il penultimo stacco musicale.
La pioggia scende sopra i rider di Deliveroo. Torno da te seguendo il profumo di ragù. Milano è un gran bell'ideale da inseguire, un sogno che fa solo chi non riesce mai a dormire. Novembre mi ha soffiato il freddo nelle ossa, la nostra foto più carina è quella mossa. Mai detto guarda sembra quella di quando, a me pare di no, ma vabbè già lo so che vuoi averla sempre vinta tu. Sì. Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale, invece noi niente, penseranno che sono il Grinch. La vecchia che ci abita accanto, che mi è venuta a chiedere il sale, mi ha domandato quando facciamo un figlio che è Grinch. E mia mamma mi ha detto che sono troppo bohemian e che se sono così lo devo solamente a te. La convivenza mi spaventa, è roba nuova, meglio andar lenti come insegnavi a Palmanova. Sei come un'ambulanza di San Andreas, perché hai ucciso mille altri per salvare solo me. Ascolti Anderson Paak solo per fare l'hipster, ma poi ti stemmi forte quando perde il leader. Sogni una vita tipo Big Fish, a volte hai meno senso di un'inserzione di Wish. Ho visto la sua Vespa, ma io sto sopra un Segway, perché Milano ti dà alla testa. Usa la vicina che ci manca la panna, e dile che quando accadrà nostra figlia avrà il nome di mamma.
E torniamo in diretta. Chi ha scelto questo pezzo? Perché?
L'ho scelto io.
Sì, perché?
E No, ogni volta sono in dubbio se sono in diretta, perché alcune volte parlo ma poi non mi sentite, scusate.
No, allora, no, ti spiego il tecnicismo. Dall'altra parte, il collegamento telefonico, i rumori si amplificano, nel senso che diventa tutto più fastidioso nella sua amplificazione attraverso i microfoni. No, quindi chi ti ascolta ti percepisce male, ecco, per questo. Allora, quando non parli tendo a staccare il microfono, è colpa mia.
No, assolutamente, ho fatto anch'io radio, quindi...
Esatto, volevo arrivare a questo. Ruben Zappoli, forse qualcuno di voi lo ricorda su queste frequenze,
ho fatto Radio Attiva, che era il programma degli studenti universitari a cura di Udo e della rete degli studenti medi, per un po' di anni, e quindi sono sempre quella persona che diceva cazzate in radio, sono sempre io. La canzone invece riguarda semplicemente, io stavo lavorando, stavo ascoltando il nuovo disco EP, non mi ricordo se è un EP o meno, dei Pinguini, stava piovendo, parte la canzone, la pioggia cade sopra i rider di Deliveroo. Io non ero un rider di Deliveroo, però ho detto, cazzo, vabbè, sicuramente i Pinguini hanno preso i soldi
e siamo a due.
Deliveroo per fare...
No, va bene, vai.
No, vabbè, cavolo, sicuramente i Pinguini hanno preso soldi da Deliveroo per fare la citazione, va bene, non importa. Cioè, importerebbe, ma non è questa la sede. Però, cioè, ho detto, questa è la mia canzone, questa è la canzone che rappresenta il lavoro che sto facendo, la mansione che sto facendo. Poi la canzone parla di altro, però per me è questo che mi ricorda, ecco. Quindi il ragionamento che ci sta dietro è questo.
Fra qualche giorno sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un rituale che rischia di essere stanco, vuoto probabilmente, rispetto a quella indignazione collettiva che viviamo in questo momento, ma che io ho la netta percezione si traduca in un'indignazione formale, e che di sostanziale abbia poco. Perché se un giovane ragazzo, e quindi mi rivolgo nello specifico sia a Ruben che ad Andrea, se un giovane ragazzo crede di poter arbitrariamente decidere della vita e della morte della persona con la quale in quel momento condivide un sentimento, un pezzo di vita insieme, credo che questa roba ci interroghi molto rispetto ad una società che soltanto nel 1981 ha eliminato il delitto d'onore. Quindi soltanto nel 1981 si è sancito che l'uomo, il maschio, il padre, non ha alcun diritto sulla vita di colei che sposa, mentre prima la libertà sentimentale di quella donna poteva, e quindi la libertà di scegliere evidentemente anche un altro partner momentaneo o definitivo, comunque diverso, consentiva all'uomo di gestire quello che poteva essere identificato come un oltraggio, decidendo se quell'individuo, quella persona, quella donna poteva ancora vivere o morire. Questo è il quadro di 40 anni fa. Sono passati più di 40 anni e ci ritroviamo dei giovani uomini che decidono di gestire in maniera arbitraria, come ho detto prima, la vita della propria compagna. Quanto siamo indietro, quanto questa stanchezza rituale la percepite come tale, la condividete o magari no, ecco, e quanto di questa visione non dico vi appartiene, ma insomma in qualche modo riscontrate, ecco. decidete.
Posso
voi due
fare...
vai.
Vai. Allora, io parto perché mi sento più colpito, ma non perché per qualche motivo, ma semplicemente perché Giulia era una studente del mio ateneo e stamattina siamo andati a commemorarla nel dipartimento dove studiava, e il dipartimento ha detto che installerà una sedia rossa, quindi questa è la risposta dell'università. Però e appena finisce l'intervista vado a fare il corteo per ricordarla, quindi penso sia una cosa che in qualche modo indirettamente, ma non per sminuire Andrea, cioè semplicemente che era una persona che io probabilmente ho visto, cioè nel senso magari studiando l'ho incrociata, e quindi mi sono sentito più toccato e quindi ho preferito parlare di Andrea. La situazione su Padova è molto tesa da un lato e rassegnata e triste dall'altro, perché sicuramente sentiamo, cioè c'è tanta voglia di rivalsa, c'è tanta voglia di dire no, che non è giusto che succedano ancora queste cose, ma dall'altro lato c'è anche tanta preoccupazione. Tante ragazze, parlo di ragazze perché diciamo il fenomeno riguarda questo genere, che si sentono in pericolo e quindi non sanno cosa fare, la politica non dà grandi risposte, la loro unica possibilità di risposta è citare la frase che ormai viene pubblicata e ripubblicata da giorni, mamma, se un giorno toccherà a me, distruggi tutto. Questa è l'unica cosa che si riesce a partorire in questo momento di forte appunto disappunto e preoccupazione, perché poi anche in contemporanea ieri è uscito che c'era un'altra ragazza che era scappata, c'era di nuovo la paura che fosse un ennesimo caso. Quindi da persona formata di sinistra sono molto attento a questa dinamica, e quindi sicuramente sono dinamiche che sono difficili da combattere perché sono questioni culturali.
La politica, la politica ha una risposta, la dà. Il presidente del Senato ha interrogato il suo figliolo e ha stabilito che suo figlio non fosse colpevole, quindi la politica la sua risposta l'ha data, il suo taglio lo ha dato. Un padre assolve suo figlio, del quale controlla tutto, esattamente come probabilmente fa con la propria consorte.
Vabbè, qui l'abbiamo buttata, abbiamo preso la palla e l'abbiamo buttata in tribuna. Cioè, ora, a prescindere dal caso specifico su cui, da scanzonato quale sono, posso dire poco, però io credo la Russia è una persona che ha studiato giurisprudenza in Germania, poi ci sarà il fact-checking, ma sono abbastanza convinto. Non è uno stupido qualunque. Io penso che lì ci sia proprio della cattiveria, cioè del coscientemente prendere la palla e buttarla in tribuna. Tolto questo argomento, riprendo quello che dicevi te, Raffaele. Dei giovani figli di chi? Non voglio mettermi a giudicare come sono stati cresciuti, perché di nuovo non è assolutamente il mio ruolo, ma figli di una storia, di una cultura, lo diceva bene Ruben. Sono passati 40 anni e basta da quando abbiamo tolto l'omicidio d'onore, e mentre tutto il mondo va avanti, noi siamo ancora qui con la gente che la butta in tribuna. Quindi il primo passaggio, io penso, e poi lo dico di nuovo con tutta la modestia del mondo, perché questo è un tema super difficile, che ci sia da fare qualcosa a livello culturale. Di nuovo, siamo fra i pochissimi paesi europei, come al solito, che non hanno l'educazione sentimentale dentro le scuole. E questo lo dico perché, almeno per me, Andrea Protovecchi, che prova... Che almeno cioè, è stato cresciuto in un ambiente in cui mi hanno reso sensibile a questo tema. Però nonostante io sia cresciuto in un ambiente in cui mi era stata data questa attenzione, mi rendo conto di non sapermi relazionare. Mi spiego. Siamo in una società in cui, per fortuna, anche se come al solito gli ultimi, il ruolo della donna sta cambiando. con fatica, con tante lotte fatte principalmente a donne, ma sta cambiando. Il ruolo dell'uomo si sta evolvendo, o almeno ci viene spiegato come ci dovremmo evolvere noi uomini al pari dell'evoluzione della donna? Io penso che questo sia un passaggio che manca, che non è la chiave di risoluzione di tutto, ma di sicuro è l'elemento aggiuntivo che io vi posso dare come spunto personale.
Mattia?
Allora, è un tema che è molto difficile per me affrontare, devo essere sincero, senza rischiare di scadere nel banale e in ciò che ritengo ovvio. Cioè, è chiaro che si ha bisogno di fare uno scatto in avanti, anche attraverso delle azioni normative, cioè a costo di investire pezzi di consenso per portare un paese, come giustamente dicevi prima, nel 1981 ha abolito il delitto d'onore, che sicuramente si trova tra gli ultimi paesi in quanto a progresso nel rapporto di genere, e prendere forse un po' di più, ad esempio, quei paesi che hanno unito la lotta di genere insieme anche a una lotta contro la mercificazione, perché vorrei provare a mettere in relazione il tema economico con quello, diciamo, del rapporto di genere, perché mi pare di capire che spesso e volentieri c'è questo tema della proprietà di persone che ovviamente non possono essere di proprietà di nessuno, principalmente da parte di uomini, di maschi, perché poi insomma si assiste molto molto difficilmente a un omicidio di un marito o di un compagno da parte di una compagna o di una moglie, ma si assiste al 99,9%, ora dico una percentuale così come che mi passa per la mente, ma non credo di darci tanto lontano, da parte di femminicidi. E lo scatto culturale, sono d'accordo, passa soprattutto dall'istruzione, però mi viene da fare aprire un piccolo interrogativo, cioè siamo scesi in piazza proprio perché tra i motivi c'è il non investimento nella sanità pubblica e il non investimento nella scuola, e quindi è chiaro che dove andiamo se puntiamo sulla regolamentazione dei rapporti solo attraverso l'idea della castrazione chimica, la galera preventiva,
i neri in Albania
se però non c'è un impianto di istruzione dove la scuola ritorna ad essere il produttore, e uso un termine sbagliato, ma insomma per capirsi, di cittadine e di cittadini nel mondo di oggi. E questo è, secondo me, l'elemento poi più critico. Quindi, insomma, sicuramente di fronte a noi ci saranno dei 25 novembre ancora che verranno numeri alti di aggressioni, violenze, fino ai femminicidi. Speriamo che quantomeno si utilizzerà questo tempo per cercare di indirizzare questo fenomeno a un'estinzione attraverso quegli investimenti che sono necessari e obbligatori, a volte anche per far uscire dalle dinamiche familiari le persone che devono avere per forza la necessità di un esempio diverso, perché io credo che la famiglia, come la vediamo noi oggi, è una cosa bella, ma è anche un grande problema. E bisogna avere il coraggio di cominciare a prendere e dire: bene, la famiglia è una bella cosa se c'è la riproduzione di certi comportamenti. Quando invece io nasco, cresco e mi formo all'interno di una famiglia dove ci sono dei rapporti di un certo tipo, è molto probabile che quei rapporti io li ripropongo. E li ripropongo non solo nella figura del carnefice, ma anche nella figura della vittima.
Allora, ringrazio Ruben e lo lascio alla sua manifestazione. Buona serata. Grazie di nuovo.
Grazie mille.
A presto.
Salve a tutti.
Ringrazio anche Mattia e Andrea. Saluto tutti con il pezzo che ha scelto Andrea. Perché?
Allora, la sentirete, è una canzone, si chiama Bene, un po' allegra ma un po' malinconica, cioè, allo stesso tempo. È un po' così la sinistra, no? Siamo un po' malinconici perché vediamo le cose sbagliate nel mondo, però se la prendiamo con un po' di gioia ce la possiamo fare.
Mi piace questa conclusione, credo sia degna anche della serata. Grazie, e grazie a tutti davvero per questa chiacchierata alta, e ci riascoltiamo fra 15 giorni. Questo è bene.
E quindi penso
che mi sono rotto il cazzo e non mi fottono, finché non c'ho il collo rotto i cani mi rincorrono. Puoi guardarci sorridere tutto il giorno, bro, perché quello puoi starne certo, non ce lo tolgono. Di volare, un sogno di volare, cronache di chi impazzisce dentro un bilocale. Due respiri profondi e rallento i battiti, chiudo gli occhi e dopo conto gli attimi. Non va bene, giro con gente che sa quanto vale, anche se sta male, perché non c'è a casa qualcosa da fare, ma si offrono cene anche se non conviene. Poi brindano tutte le sere con mezzo bicchiere, fra tipo preghiere, le fumano seduti sulle ringhiere e dicono quello che hanno fatto ieri, perché fare così a noi ce la fa prendere a bene. A noi ci basta questo, non ci manca il resto. Con la felpa che poi la leghi in vita e lasci la maglietta con il sole in faccia ma che ti accarezza, come sul lungomare senza il parabrezza, senza sentire quell'ansia che poi ti ritira lo stomaco, con la speranza e un paio di bocce ti tira nel cofano. Cambia colore quando ci mettiamo nell'opera, siamo la parte di cuore fra quella più povera, sai che diciamo a chi ci rimprovera? Ciao fra, fumo un baobab. Per questo c'ho la voce rauca, scrivevi di quando era ammanettato in aula, adesso la tua voce non c'è come Laura. Vivo bene, mi conviene, cronache di chi fa festa se un amico viene. Due respiri profondi e mi godo gli attimi, chiudo gli occhi e penso siamo matti, sì, però ci fa bene. Quando certe sere mi prendo male, poi chiamo qualcuno che mi dice ti passa a prendere il tempo di mettermi una cosa addosso e finiamo via che girare come i vagabondi per strada con le bocce piene, fra senza catena, un freno che ci tiene, torno a casa che non mi funziona un rene, però lo sai che c'è? Che quando mi alzo sto bene, a noi ci basta questo, non ci manca il resto per prenderci bene, fino all'alba presto, non si va mai a letto. Yeah.